c'è con noi Dennis, che ci accompagnerà in questa mezz'ora. E che ci parlerà di una serie di argomenti particolarmente importanti e interessanti. A te la parola.
Una settimana fa, il 20 novembre, c'è stata la giornata della memoria delle vittime della transfobia, Transgender Day of Remembrance, istituita a partire dal 1998, dopo la rabbia che c'è stata per l'assassinio di Rita Ester, donna trans afroamericana. Secondo le statistiche di Transgender Europe, siamo a circa 265 persone trans uccise nel 2012 e più di 800 se consideriamo quelle uccise negli ultimi 4 anni. In più c'è da considerare che in questi numeri sono incluse solo le persone ammazzate, non ci sono quindi i numeri di tutte le altre forme di violenza come pestaggi, aggressioni, stupri e quant'altro. Il transgenderismo è la condizione per cui l'identità di genere con cui la persona si percepisce, cioè quella davvero sua, e quella che le viene data alla nascita non corrispondono. Da quanto successo recentemente con il caso del ragazzo che si è suicidato perché vittima di bullismo omofobico, si è accesa un attimo una lampadina. L'omofobia e la transfobia dilagano e ce ne siamo accorti solo oggi. Complimenti, ce l'avete fatta! Secondo il sottoscritto... Tutto ciò non può essere combattuto se slegato da ciò che lo genera. È anche fuorviante parlare di fobie, dal momento che l'unica paura è quella del diverso, della diversa, e banalmente parlando, non è che hanno paura, è che sono stronzi. L'eteronormatività dà per scontato che siamo tutte e tutti eterosessuali, la cisnormatività che il genere dato ci è quello che realmente è il nostro, la binarietà di genere che esistano soltanto due generi e che questi debbano per forza corrispondere a ruoli di genere ben precisi, dove l'uomo è macio e non solo, ha potere, è il potere, e la donna deve essere sottomessa. Tuttavia stiamo parlando di forme di oppressione che hanno tutta la stessa radice, il patriarcato, e non possiamo smantellare queste strutture di oppressione senza rimuoverne i pilastri. Il patriarcato mette a capo tutto una figura ben precisa, l'uomo bianco, etero, cisgender e quei soldi. Per questo il femminismo dovrebbe perseguire l'intersezionalità delle lotte. L'intersezionalità è il concetto per cui tutte le nostre lotte sono lotte contro varie sfaccettature dello stesso sistema socio-economico, per cui esse si intersecano, si toccano e a volte si sovrappongono. Oggi volevo parlare di alcuni parallelismi tra la violenza sulle donne e quella sulle persone transgender. Innanzitutto, entrambe vengono affrontate mediaticamente con la stessa violenza del linguaggio, dove per linguaggio non si intende solo quello scritto o parlato. praticamente sempre negli articoli dove si parla di donne che hanno subito violenza, si usano immagini sessualizzate di donne picchiate, come se una donna picchiata fosse sexy. Dall'altra parte, a parte che l'argomento non si affronta quasi mai, quelle poche volte che viene affrontato ha un'eco mediatica quasi inesistente. D'altronde a chi importa di una trans picchiata che tra l'altro occupa solo il mini trafiletto di un qualche giornale? Per fare un esempio, nell'ultima settimana una donna trans è stata accoltellata a Milano e una è stata pestata qui a Roma per aver chiesto un passaggio. Uno degli articoli, ma non è l'unico caso, si riferisce a lei con il maschile chiamandola ripetutamente uomo. Se non è questa violenza... Poi c'è l'aspetto politico. Entrambi i casi vengono trattati come casi emergenziali da combattere con prospettive securitarie e legalitarie. Sono significativi in tal senso altri due esempi: la richiesta di un decreto legge sul femminicidio e di un ergastolo connesso a questo reato. Risulta essere privo di senso, dal momento che la violenza sulle donne non si può fermare piazzando in galera qualcuno dopo che una donna è già morta, quando invece per fermare più concretamente la cosa si potrebbe fornire più reddito in generale, per consentire alle donne di avere più autonomia economica e uscire dal loop della violenza, senza dover contare necessariamente su aiuti esterni di centri antiviolenza che ormai non ricevono più alcun finanziamento e che nella pratica cessano di funzionare o di esistere. Ah già, dimenticavo che in caso di crisi chi finisce prima a casa sono sempre le donne, con la scusa che tanto loro dovrebbero stare a badare ai figli. Quanta ipocrisia! Si richiede una legge contro il femminicidio senza fare in modo di evitare che questa accada. Sull'altro fronte, il vario associazionismo LGBT richiede a gran voce una legge contro l'omofobia e la transfobia. Peccato che anche questo sia una bella baggianata, perché anche ciò si focalizza sugli effetti senza andare a cercare e distruggere la causa. E sinceramente dubito che avrà qui degli effetti questa legge. Se mai verrà promulgata, tra l'altro. Cercare di risolvere i problemi, chiedendo leggi contro il problema, significa ignorare cosa causa quel problema. Questi due problemi hanno la stessa radice, la cultura patriarcale di violenza e dominio su chiunque non sia uomo, non sia bianco, non sia cisgender, non sia ricco, non sia etero. E come pretendiamo di risolverli quando l'oppressione che li genera è sistemica, è istituzionale? Non è troppo diverso dal chiedere a chi ti picchia di smettere di picchiarti, ovvero è inutile. che chiamiamo per comodità transfobia inizia nel momento in cui ti scopri come transgender, quindi una variante dove il parametro di normalità della società è non esserlo. Prosegue poi quando decidi che vuoi iniziare il percorso di transizione e ti trovi davanti un iter di transizione lunghissimo e pieno di step inutili, di psicologi che se non ricalchi lo stereotipo macio oppure della donna iperfemminile allora non sei trans, e se non ricadi in questa binarietà, beh, allora non esisti direttamente. Inoltre la transfobia è pure quella fatta di richieste ai tribunali per operarti, come se il tuo consenso di persona non bastasse, delle battute imbecilli della gente, del fatto che te sei una persona e sui tuoi documenti c'è un'altra persona, che è però l'unica persona accettata da istituzioni, posti di lavoro, scuola. La violenza sulle donne comincia nel momento in cui sei femmina e quindi no, tu quella cosa non la puoi fare, no, tu non esci da sola. Prosegue in una sessualità che deve essere sempre fallocentrica, riproduttiva e in generale sempre ad uso e consumo degli altri. Quindi mai la tua. La violenza è raso imposto fin da quanto sei in culla, le gonne che ti dicono di mettere, l'imposizione della bellezza perché sei sempre un essere decorativo. È la società che ti vuole sempre disponibile a qualunque cosa, ma quando decidi di essere disponibile secondo i tuoi prezzi e di fare la prostituta la ritiene una cosa tremenda e immorale. E quando muori, uccisa da un partner geloso e possessivo, la violenza è che la giustizia non sarà fatta da te o dalla sconfitta della società patriarcale, ma da un giudice, l'ennesimo uomo che esercita potere, dominio ed altra violenza, perpetuando tutto il resto. L'unico modo per fermare tutto questo non può essere una legge. La legge serve solo ad accantonare, perché non è un problema di fare o no una legge, ma di fermare nella pratica tutto questo. A lungo termine ci serve una battaglia culturale all'abbattimento del patriarcato. A breve termine la consapevolezza, l'autonomia e l'autodifesa individuale e collettiva. Il patriarcato colpisce e noi quando lo colpiamo dobbiamo fare qualcosa, tutte e tutti. Ok, adesso avrei voluto leggere l'articolo che riguarda il ragazzino che si è suicidato. Un articolo della Repubblica intitolato "Suicida a 15 anni, le accuse della madre. I docenti sapevano delle offese e hanno taciuto". Ma va. Il ragazzino che si è impiccato a casa, forse per le vessazioni di alcuni compagni che lo prendevano in giro per la sua presunta omosessualità. Perché la scuola dice solo ora che veniva deriso? Chissà perché. Si chiede la mamma. A riferire le sue parole il legale di famiglia. Teresa M., laureata in giurisprudenza senza aver mai esercitato. Ah, bello il patriarcato, Mamma di un ragazzo di 15 anni, suicida in casa. Porta nuovi elementi alla tesi delle vessazioni bulliste subite da Andrea, il suo figlio estroso. Che vuol dire estroso? Dice, dopo aver convocato una conferenza stampa, una settimana dopo la tragedia, l'ho saputo soltanto dopo la morte, ma qualcuno sui muri della sua scuola aveva scritto "Non vi fidate del ragazzino con i pantaloni rosa, è frocio". Un docente fece cancellare la scritta e nessuno mi avvertì. Ancora. Dell'esistenza di una pagina Facebook intitolata "Al ragazzo con i pantaloni rosa" e destinata a schernire mio figlio, non sapevo nulla, ma ho saputo, quando ancora Andrea era da noi, che qualcuno gli aveva rubato la password per accedere alla sua pagina Facebook, quella personale, e che in un'occasione qualcuno è entrato direttamente in una sua conversazione. Mio figlio una volta mi raccontò che gli era stato rubato e restituito il computer personale, per farne che? per sostituirsi a lui e inserire una frase sconcia sulla pagina della ragazza di cui era innamorato, per creargli un problema con lei. E ora il padre di Andrea, Tiziano S., dipendente del comune di Roma. L'indagine della procura di Roma, si scopre conversando con l'avvocato Eugenio Pini, sta virando verso alcuni compagni della classe seconda A del liceo Cavour, quindicenni che, insieme ad altri ragazzi più grandi, ma sempre minorenni, da due stagioni bullizzavano il ragazzino colto che suonava al pianoforte con le unghie smaltate e colorate. Andrea cresciuto in una scuola media tutta maschile e confessionale. Andrea, voce del coro del Vaticano, approdato alle superiori in unità scolastica dura. Ah, perché a scuola maschile e confessionale dura ne è. Il gruppo ostile Andrea e dai suoi modi tratteggia l'avvocato del nonno. Si può definire... Aspetta, qua manca un pezzo, aspetta. Il procuratore Pier Filippo Laviani, però, non ha ancora inserito nel fascicolo aperto contro ignoti il reato di istigazione al suicidio. In quella scuola, sempre la madre, molti ragazzi pensano così: non sei rozzo, non sei sboccato, non fumi, allora non sei figo, anzi, sei frocio. Teresa ribadisce: non avevo dubbi sull'identità sessuale di Andrea, gli piacevano le ragazze e lui sapeva che a me poteva dire tutto. Era stato cresciuto nella libertà e nella tolleranza, sì, nel liceo maschile e confessionale. Dove sta la libertà e la tolleranza? Aveva un astuccio rosa e allora era pieno di fantasia, aperto. A 9 anni si era iscritto alla biblioteca comunale e da allora si era letto 1000 libri. Era un passo avanti gli altri, mi sembrava grande. I jeans rosa erano il frutto di una lavatrice sbagliata, non li usava da marzo. E lo smalto sulle mani fu una mia iniziativa. Si mangiava le unghie e doveva riprendere a esercitarsi al piano. Ho grandi sensi di colpa adesso. La famiglia di Andrea tutta ha un forte risentimento con il liceo Cavour, i suoi dirigenti. Ero convinta fosse un ragazzino integrato, dice la madre, e ad ogni colloquio gli insegnanti me lo facevano credere. Adesso devo leggere docenti dire che mio figlio aveva la forza per difendersi dalle violenze quotidiane. E perché non mi hanno mai detto nulla? Perché devo scoprire adesso che Andrea 3 settimane fa aveva già tentato il suicidio? Un insegnante, voglio dirvelo, lo riprese durante un'interrogazione per quel benedetto smalta le unghie. Ma lo sa tua mamma che lo porti? Andrea gli rispose con la sua ironia acuta: mamma mi dice sempre, fai quello che vuoi, basta che mi dai dei nipotini. Beh, qui c'è da sottolineare, a parte l'autoritarismo dell'insegnante, cioè, ma sto ragazzino potrà fare quello che gli pare, ma anche la risposta atroce di Andrea, che gli dice che la madre sta bene tutto, purché gli dia dei nipotini, e cioè sia etero. Vabbè. No, voglio che i responsabili del bullismo siano individuati, anche se fossero dei minorenni, riecca alla con l'egalitarismo, e che siano riconosciute le responsabilità della scuola. Insomma, st'articolo è atroce. prima ci dava un articolo dove veniva dato costantemente il maschile a una donna trans. Beh, adesso lo leggiamo così vi rendete conto di quanto faccia schifo st'articolo. Accoltellato transessuale peruviano in via Cinisio, si indaga sul movente. Ah, pensavo che il movente si sapesse già, mi sbagliavo. L'uomo, Calla, di 37 anni, è stato soccorso da un altro straniero e trasportato all'ospedale Fate Bene Fratelli dove è stato operato. I medici sono riservati la prognosi. Un transessuale peruviano è stato accoltellato nella notte fra sabato e domenica per strada a Milano da una persona non ancora identificata per motivi ora sconosciuti. Sono sconosciuti? Raggiunto al fianco da un fendente, l'uomo di 37 anni è stato soccorso da un altro straniero e trasportato all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è stato operato. I medici si sono riservati la prognosi, ma non ritengono sia in pericolo di vita. Meno male. Il fatto di sangue è avvenuto intorno alle 4 e mezza del mattino in via Cinisio, non lontano dal cimitero monumentale. Vabbè, giusto per buttarcelo appena finito tutto. Il peruviano ha raccontato alla polizia di essere stato aggredito da un sudamericano che poi è fuggito. L'extracomunitario è stato aiutato da un romeno. La versione del transessuale è al vaglio degli investigatori. Cioè, quasi è il punto assurdo dove se tu subisci qualcosa, cioè la tua versione va al vaglio degli investigatori, cioè non è manco valida. Cioè, tutto ciò è assurdo. Cioè, per tutto l'articolo, se sei dal maschile a sta poveraccia. Poi c'è tutto sto feticismo su peruviana, qua è il romeno, cioè come se questo contribuisse a derubricare il grado di sta violenza. Vabbè, che schifo. Beh, adesso chiudo, do la parola alle compagne e ci sentiremo alla prossima volta.